Quando ci sono state le elezioni, ha vinto, come si supponeva, con i brogli Museveni. C'è stata un'intervista di Bobi Wine, che è il diciamo così l'avversario più qualificato di Museveni. La seconda volta che si presenta alle elezioni, praticamente è stato costretto a fuggire, la sua casa è stata circondata dai militari, e lui in un'intervista a Radio France International parla appunto di un massacro silenzioso in corso. Il figlio di Museveni ha detto che lo vuole uccidere. Oltretutto sono stati peraltro colpiti anche molti oppositori, c'è stato il taglio di internet, ma sembra che si stia in qualche maniera ripristinando. Insomma, una situazione estremamente complicata, e noi abbiamo avuto modo di parlare con un giornalista italiano, di cui non possiamo fare il nome per motivi di sicurezza, che si trova proprio in Uganda, e che ci ha un po' raccontato, risposto alle nostre domande, e ci ha raccontato quello che sta accadendo in questo importantissimo paese dell'Africa orientale.
Quello che volevamo sapere innanzitutto è la situazione della repressione. Si parla di 1000 persone arrestate e disperse, 60 morti dalle elezioni, si parla anche di una repressione ad opera delle cosiddette brigate del ghetto, queste milizie al servizio del regime. Un risultato, quello elettorale, che ha visto Museveni vincere per il 71%, decisamente, insomma, improponibile, e quindi Bobi Wine è praticamente fuggito, è il leader dell'opposizione. Insomma, com'è la situazione dal punto di vista appunto della repressione in questo momento?
Buongiorno e grazie mille per l'invito. La situazione della repressione attualmente in Uganda si va lentamente, molto lentamente stabilizzando, nel senso che internet è oramai tornato, i social media funzionano ancora un po' a singhiozzo, ma è difficile capire quanto questo dipenda da problemi tecnici e quanto invece poi dipenda da problemi legati proprio allo spegnimento da parte delle autorità delle telecomunicazioni. È interessante come ancora non sia possibile fare delle nuove SIM card, e questo è un aspetto che comunque si lega alla repressione. Sono bloccati i terminali per registrare le nuove SIM card, registrare quindi nuove schede telefoniche collegate a un nome e a un cognome preciso di qualcuno. Gli arresti ufficialmente, questo sono dati che sono stati dati dal capo di Stato Maggiore della Difesa, il figlio del presidente Museveni, Muhoozi Kainerugaba, sono di 2000 arresti e di una trentina di morti. Trentina di morti che si sommano, questo solamente dal 15 del mese di gennaio, quindi dal giorno delle elezioni. E questi 30 morti si sommano ai 550 che diverse organizzazioni per i diritti umani, le più famose al mondo, insomma, che hanno presentato dei report molto ben dettagliati, che parlano appunto di centinaia di persone che hanno perso la vita. E poi c'è una generale situazione di soffocamento, nel senso che parlare di questo con le persone è molto difficile, si abbassano molto i toni di voce, ci si guarda attorno con sguardo sospettoso, e anche osservare la situazione generale per le strade è comunque guardare a un ancora relativamente importante dispiegamento di forze di polizia e di questa forza antiterrorismo chiamata JAP, che si occupa proprio di fare questo lavoro sporco per conto delle autorità.
Altra domanda: considerata l'età del presidente, insomma, la questione della sua successione è decisamente di attualità, e si parla soprattutto di Muhoozi Kainerugaba, che è il generale, che è il suo figlio, un personaggio molto attivo sui social, che però di fatto sta preparando il terreno per la sua successione. Quindi questa questione della lotta per la successione di Museveni è già in corso o è solamente in prospettiva, considerando appunto l'età del presidente, che è da 40 anni che è al potere?
Dal punto di vista squisitamente politico, la vittoria sicuramente non clamorosa, non bulgara, come diremmo noi in Italia, di Museveni, anche se con una percentuale decisamente importante, il 71%, è un dato politico da tenere sotto osservazione, anche perché qualche giorno dopo, giovedì scorso, ci sono state le elezioni locali, e nelle elezioni locali, per esempio, sono cambiati alcuni di questi aspetti. Riporto due elementi che secondo me sono importanti. Io ho girato diversi seggi, 10 a Kampala, 5 a Entebbe e nel circondario, e i seggi sono stati vuoti, letteralmente vuoti, per tutto il giorno. L'affluenza è stata veramente bassissima, e questo, insomma, vuol dire che il sistema della repressione e la paura che è stata instillata ha funzionato. Il sindaco di Kampala è cambiato e oggi è un esponente del partito di Bobi Wine, e anche questo cambia un po' quelli che sono gli equilibri. Come dicevate correttamente, oramai lo sanno tutti, e basta guardare i cartelloni che ringraziano il presidente Museveni per la vittoria, che si congratulano con lui, è piuttosto chiaro che sarà Muhoozi il prossimo candidato del partito di Museveni alla presidenza, anche perché appunto ha 81 anni, quest'anno 82, è sicuramente, insomma, difficile pensare che possa arrivare al 2031, o quantomeno, insomma, potrebbero esserci anche da quel punto di vista delle sorprese. Però sì, è proprio Muhoozi il prescelto, nonostante anche all'interno del partito di Museveni sia in atto una lotta abbastanza dura tra dei grossi e importanti personaggi che in realtà vedono in Muhoozi una persona poco affidabile, e sicuramente, insomma, i suoi tweet, basta andare a leggere un pochino la sua pagina su X per rendersi conto che non avrebbero tutti i torti questi colleghi di partito di Museveni a stigmatizzare il militare.
Nonostante la repressione e i brogli, c'è stata una certa acquiescenza da parte dell'Unione Africana e anche delle istituzioni internazionali verso Museveni, e l'Uganda pare che sia vista come un fattore stabilizzante nella regione, e questo fatto ha superato ogni altra preoccupazione, e quindi di fatto anche il candidato dell'opposizione Bobi Wine ha comunicato che se avesse vinto le elezioni avrebbe ritirato le truppe ugandesi da Somalia, dal Sud Sudan e dalla Repubblica Democratica del Congo, con risultato che avrebbe destabilizzato l'architettura di sicurezza dell'Occidente. Quindi ci sono molti attori e soggetti internazionali che vedono Museveni come un elemento di stabilità nella regione.
Beh, se pensiamo che Museveni ha 82 anni ed è al potere da esattamente 40 anni oggi, più stabilizzante di così direi che è impossibile immaginarlo, e da questo punto di vista, guardando molto cinicamente e con un occhio decisamente, insomma, poco attento alle persone e alle violazioni dei diritti umani, è innegabile che l'amministrazione Museveni e Museveni stesso siano una garanzia per tutta una serie di questioni che riguardano sì la sicurezza, che riguardano anche la stabilità regionale, ma che riguardano anche le aziende e il business che in Uganda viene portato avanti da compagnie, aziende, imprenditori che sono europei, che sono americani, che sono provenienti, diciamo, da un mondo più vicino a noi. E questi due elementi fanno sempre più fatica ad andare avanti, anche perché molti diplomatici durante le elezioni hanno preferito tornare a casa loro, e questo è un altro elemento, perché il blocco di internet ha letteralmente impedito il passaggio di molte informazioni all'esterno, e ancora oggi si fa fatica, insomma, poi a raccoglierle e a metterle in fila. L'Unione Europea, per esempio, ha battuto un colpo molto in ritardo, accodandosi a tante critiche che sono state fatte da altre organizzazioni e da altre menti, ma secondo me è importante osservare la reazione statunitense, che inizialmente è stata totalmente silenziosa, ma piano piano sta montando. La Commissione Esteri del Senato americano ha pubblicato un comunicato molto duro nei confronti dell'amministrazione ugandese, stigmatizzando con parole chiare e inequivocabili inaccettabili quello che è successo e che sta ancora succedendo, manifestando enorme preoccupazione per tutto quello che è successo qui e che sta andando avanti, perché gli arresti non si fermano e ogni notte centinaia di persone finiscono nelle prigioni ugandesi, che sono già estremamente sovraffollate. Per cui bisogna anche lì mettersi su un bilancino e molto cinicamente osservare che queste tiepide reazioni in realtà vanno verso proprio una direzione anche di riconoscimento dell'autorità di Museveni e della capacità che ha avuto il presidente di stabilizzare un paese e un'area intera. Ma parlando anche poi con le persone, con i ragazzi in particolare, l'Uganda l'età media è 17 anni, ci si rende conto che per molti non era questo il momento e non è questo il momento. Si è aspettato 40 anni, si può aspettare ancora qualche anno, e quando Museveni non ci sarà più, allora lì sarà il vero momento in cui scendere in piazza e pretendere dei cambiamenti radicali.
E infine un'altra domanda sulla recente repressione transnazionale coordinata che sta prendendo di mira l'attivismo transfrontaliero da parte di attivisti dell'Africa orientale in Tanzania, Uganda e Kenya. Si parla dell'arresto e del maltrattamento dei sostenitori di diritti umani che sono recati in Tanzania. C'è un coordinamento, diciamo così, fra i tre sistemi repressivi che ricorda la famigerata operazione Condor, no? La campagna di repressione statale che ha plasmato la politica sudamericana dagli anni 70 e 80. E quindi c'è effettivamente un coordinamento repressivo fra Tanzania, Uganda e Kenya, considerando anche quali sono stati gli esiti elettorali in Tanzania e la repressione del movimento contro Ruto in Kenya.
Sicuramente Kenya, Tanzania e Uganda hanno tanti elementi in comune in come è strutturato il potere e soprattutto nel modo in cui questo potere agisce. E altrettanto sicuramente queste sparizioni forzate di attivisti che poi magicamente ricompaiono nel loro paese di origine in manette, in un tribunale o in carcere, spesso lividi in volto e con evidenti segni di tortura, è oramai un dato di fatto. Non abbiamo elementi per dire c'è un accordo tra servizi di intelligence, ma è innegabile che se l'ex medico personale di Yoweri Museveni viene arrestato a Nairobi, sparisce nel nulla più che viene arrestato a Nairobi e ricompare dopo 4 giorni in manette alla corte marziale di Kampala, accompagnato dai servizi segreti ugandesi, è evidente che qualche cosa, sicuramente in termini di cooperazione tra servizi, agenzie di sicurezza e polizia di questi tre paesi, sta sicuramente accadendo, come sta anche accadendo numerosi tentativi anche di sbarazzarsi di alcuni elementi che potrebbero essere critici poi nell'analisi di tutto questo. Alcuni attivisti che sono morti nelle carceri ugandesi sono stati letteralmente presi ed esfiltrati nel paese, abbandonati magari al confine con il Kenya e viceversa, e questo è successo anche in Tanzania. È una dinamica estremamente complessa che però, insomma, osservata dall'alto ci restituisce un quadro molto preoccupante. L'Uganda ancora oggi è il paese che ospita il maggior numero di rifugiati al mondo e viene definito da tutti il paese più accogliente del continente africano, e così è se si parla con le persone. Il Kenya è stato per anni il rifugio di oppositori, attivisti, testimoni scomodi in processi. Basti pensare che il testimone chiave del processo Regeni vive a Nairobi. Nairobi ha accolto tantissime persone in fuga dal proprio paese per ragioni di sicurezza, e la Tanzania invece, che su questo insomma ha un passato molto diverso, i numeri che sono venuti fuori dalla repressione pre, durante e post elettorale sono spaventosi, perché si parla di 10.000 morti, numeri che l'amministrazione tanzaniana non ha mai nemmeno commentato, ma questo nemmeno commento, questo non commentare un dato così importante è già abbastanza spaventoso di suo, perché, come dire, mostra una chiara volontà anche al voler continuare a nascondere una realtà dei fatti. In Tanzania il blocco di internet è stato fortissimo in un periodo dove il turismo era stato appositamente bloccato proprio per questioni elettorali. Non avere testimoni scomodi è il modo migliore per poi poter negare tutto o semplicemente non commentarlo.